presentiamo un colpo con le voci delle quattro compagnie teatrali coinvolte nel progetto. Daniela Nicolò per Motus.
Questa scelta di guardare a questa generazione che ci segue, che ci sta seguendo, era un po' una necessità nostra di confrontarci, mantenere vivo il confronto, ascoltare soprattutto, registrare malesseri ma anche desideri. Tutto il progetto X è stato questo tentativo di andare in strada, fuori, nei luoghi di ritrovo e con varie forme, vari modi, video, ma non solo, vari espedienti, abbiamo cercato di dare questo ritratto molto frammentario, anche poetico forse, di questa generazione, mettendo proprio l'accento sul desiderio di emergere, ma non in maniera qualunquistica, o cercare quelle forme invece di resistenza, anche di ribellione. Usiamo questa parola perché poi un po' questa parola è quella che fa da link con il progetto successivo che abbiamo avviato l'anno scorso, in cui invece dalla X dei racconti crudeli, che negava, annullava ogni riferimento autorale, ogni riferimento ad altri testi, invece recupera un nome molto importante e impegnativo, che è quello di Antigone, quindi questo sguardo alla tragedia. Però la figura di Antigone si lega per noi in modo molto lineare con tutto il percorso che abbiamo fatto, la sua scelta appunto di ribellarsi, di dire no a un potere costituito. Il filo rosso è appunto la figura di Silvia Calderoni, che un po' in tutto X ha questo ruolo quasi di messaggero, e poi ecco, Silvia diventa in questo progetto Antigone, una nostra ipotetica Antigone d'oggi la chiamiamo. E abbiamo raccolto tutta una serie di testimonianze appunto facendo vari laboratori. Il più importante che abbiamo fatto è stato all'Arboreto di Mondaino, si intitolava Noi non siamo una famiglia, anche questo titolo per noi è molto importante perché chiaramente le forme di ribellione partono dalle relazioni familiari, che in Italia sono sempre abbastanza e ancora molto soffocanti, poi questa famiglia si estende ai rapporti di potere all'interno dell'università, delle scuole, dello Stato, del sistema teatrale anche, quindi è tutta una riflessione che va un po' oltre quello che è la scelta di una tragedia, ecco. La forma che presentiamo a Modena è, abbiamo scelto questa formula del contest e ne presentiamo due, Let the Sunshine e Too Late. Abbiamo preso questo termine dall'ambiente hip hop che abbiamo frequentato molto con il progetto X, questa idea proprio del confronto, della contesa fra due, ecco l'idea del duo, del confronto fra due soli attori, perché i due contest che presentiamo a Modena sono appunto sempre con Silvia e in ognuno c'è un attore diverso, Benno Steinegger e Vladimir Aleksic nel secondo, in Too Late, e proprio il lavoro viene proprio centrato su questa idea di confronto, dialogo, che è proprio un dialogo che va ben al di là della rappresentazione, ma mette in scena tutte le riflessioni che sono nate durante le prove, durante le improvvisazioni, durante tutto il lavoro di costruzione di questi performance, che sono comunque molto informali e segnano poi anche un grande cambiamento nel nostro modo di costruire la scena, nel nostro modo di lavorare sul testo, perché c'è innanzitutto un abbandono di tutte le strutture scenografiche, anche del video, anche della musica, c'è un totale svuotamento. Al centro ci sono questi due corpi che lavorano con pochissimi oggetti in uno spazio non teatrale, non frontale. Anche questo per noi era molto importante, coinvolgere il pubblico in una visione che non fosse più così frontale, ma fosse molto più coinvolgente. Per questo lo vedrete a Modena, nei due contest il pubblico è sempre al centro della scena, ma disposto in modi diversi. Quindi proprio è un desiderio nostro di mettere in moto delle domande ed estenderle anche agli spettatori, in qualche maniera. Questi due contest sono sì degli studi, ma non mi piace appunto chiamarli studi, perché in sé hanno già una loro compiutezza, perché trattano due nuclei tematici importanti della tragedia, il rapporto fra fratelli, il primo, e il secondo proprio il rapporto con Creonte, con il potere, quindi questioni politiche anche molto importanti, questa era un'altra urgenza forte, e tornare a parlare anche di politica, fare un teatro politico, che però porteranno ad un lavoro che debutterà il prossimo autunno, che in un certo senso vedrà forse un abbandono ancora più netto delle parole della tragedia, che in questi contest un po' sopravvivono, per aprirsi proprio a problematiche del contemporaneo. Siamo in contatto con un quartiere in Grecia, Exarchia, dove è morto l'anarchico quindicenne Aleksic, e un po' a queste morti sulla strada vorremmo dedicare questo spettacolo futuro, anche se già in questi contest ci sono dei riferimenti alle rivolte, da quelle degli studenti a quelle politiche più estese in vari paesi del mondo.
Chiara Lagani per Fanny Alexander.
Abbiamo scelto di presentare un lavoro che è un esito di molti laboratori che abbiamo condotto in tutta Italia con ragazze fino ai 35 anni, a proposito di un gesto, uno dei gesti nodali e simbolici più grandi del mito che stiamo affrontando ormai da quasi 3 anni, che è quello del Mago di Oz, il triplice passo che Dorothy compie per poter ritornare a casa, mossa da questo grande sentimento che è il sentimento conduttore di tutto il suo mito, che è la nostalgia. Le ragazze si sono raccolte intorno a questo nodo emblematico, quindi questo piccolo tocco dei tacchi, per declinare le infinite possibilità di quello che ovviamente è più che un gesto, diventa un luogo, diventa una sfera semantica intera, è come un trapasso, quindi il concetto di giovinezza si dipana in un prisma infinito, in questo è fragilità, è tentativo, può diventare danza, può diventare un moto di accesso verso un universo ulteriore, veramente sono infinite le possibilità. E quello che ci hanno donato appunto queste ragazze è una collana, è come una plante vivente di questo piccolo insondabile gesto. E abbiamo deciso proprio di scegliere questo lavoro per mostrare anche la natura in fieri di apertura appunto di questo progetto, che è stato un progetto caratterizzato per noi proprio dall'incontro anche con persone che non sempre sono attori, quindi non hanno sempre una carriera così, ma sono persone che venivano incontro e accoglievano, diciamo, delle nostre proposte dentro un'esperienza che per noi è stata un'esperienza formativa anche, ecco, svolta attraverso laboratori. Quindi si assisterà a questo evento che prevede, avverranno in un museo, in un luogo che è stato scelto appunto accuratamente con lo staff di ERT, che è il Museo Anatomico di Modena, un luogo meraviglioso, particolarissimo, in cui queste giovani donne sono in mostra a se stesse, forse guardanti guardate, e a poco si dipaneranno questi piccoli moti, questi piccoli gesti, fino a formare, è una catena di possibilità, una domanda anche per chi è di raccolto, per lo spettatore: che cos'è la giovinezza? Forse è un luogo, forse è un mito, forse è un archetipo. Per me la giovinezza è una possibilità, è veramente una categoria del pensiero e ha a che fare molto poco con l'anagrafe in realtà, tant'è vero che la tentazione all'inizio era quella di raccogliere anche persone molto anziane in questo lavoro, anche perché i due estremi della vita, giovinezza e vecchiaia, spesso si toccano. Ci piaceva presentare qualche cosa di infinitamente aperto, e una performance ha questa caratteristica, mentre uno spettacolo comunque arriva a una confezione, e lo dicono non nel senso deteriore della parola, comunque si arriva a una formalizzazione piuttosto compiuta. Una proposta come quella performativa ha a che fare con uno stare, è qualcosa di sovraesposto, di molto fragile, che si costruisce anche con la collaborazione costante dello spettatore, perché ovviamente uno stare in un luogo che ha un contratto meno delineato che quello teatrale prevede un contributo di senso molto forte che ti dà chi è fuori. E infatti faccio sempre questo esempio di quegli esperimenti che facevano i linguisti, no? Delle scale semantiche in cui per definire una parola strana o anche banale si usavano delle coppie di aggettivi opposti apparentemente lontani a questa parola e poi tracciavano queste specie di grafici e dalla cui retta mediana veniva desunto come il significato. Per me è una grande metafora, è come se chi viene a caccia di visioni in questo luogo, questo museo anatomico, questo luogo dell'esposizione, contribuisse col suo sguardo a dar risposta a questa domanda, quindi a una ricerca di senso, che è un po' un nodo fondante della nostra poetica. Poi questo, con noi lavorerà in questo allestimento in particolare un'artista visiva che si chiama Beatrice Pasquali, che ha una storia di collaborazione di relazione con noi già da alcuni anni. È un'artista che ha spesso operato ispirandosi ai modelli anatomici, in particolare ispirandosi alle opere già contenute in questo museo, che ha ideato alcune opere e curerà l'allestimento insieme a Luigi De Angelis del luogo, per creare questo contesto museale che è sempre un contesto piuttosto particolare. Per esempio nell'anteprima che facemmo a Sarsina di questo lavoro, le ragazze lavoravano in una stanza in cui erano esposti dei fossili, eravamo in un museo archeologico. Ora il setting di una stanza anatomica dove sono esposti manichini, bambole anatomiche, chiaramente crea un'ulteriore domanda: chi è il corpo più vivo, il corpo più morto, chi è in mostra veramente? E questi guardanti che circolarmente presenzieranno nella sala, cioè gli spettatori, anch'essi forse sono in mostra, perché dal centro queste ragazze che stanno un po' come ispirate alle ragazze delle performance della Bicroft, che guardano, questo sguardo infinito, assente, pieno di nostalgia, chi è che è guardato e chi è che guarda. Questo, il tema dello sguardo, dopo tutto il ciclone, che è una delle figure topiche del nostro mito, ha al centro un grande occhio immobile, anche questa l'idea dell'occhio è un'idea costitutiva fondante di questo lavoro.
Pietro Babina per Teatrino Clandestino.
Noi abbiamo sempre avuto un percorso che ci lega non voglio dire un mondo giovanile, ma comunque ad un, tutto un côté che ci ha sempre tenuto legati a, alla cultura più, diciamo così, anche underground. Comunque attraverso i laboratori abbiamo sempre avuto un contatto con il mondo più giovane, e per cui si iscriveva in una nostra vocazione abbastanza generica, generale. Il caso ha voluto che poi stessimo lavorando su questo progetto di lavoro con i ragazzi sul problema del monopolio dell'immaginario, che è poi quello che tratta lo spettacolo No Signal, che si occupa appunto di questo, del fatto che viviamo in un monopolio, in un immaginario monopolistico, viviamo e vediamo tutte le stesse cose. In sostanza quella, la partita che si sta giocando è quella di uno scontro a livello immaginario, sia a livello globale che anche a livello di politiche interne, dove la imposizione da parte di chi ha più forza di immaginari ben precisi ci ha portati in alcuni casi a delle degenerazioni che noi tutti ben conosciamo. Quindi lo spettacolo si muove su questo tema e lo tratta attraverso la storia di questi quattro ragazzi che in modo abbastanza sconvolto, sconclusionato, non programmatico e non troppo chiaro, cercano di realizzare un loro mondo, un loro nuovo mondo, ma e di mettere in pratica quello che hanno dentro, il loro immaginario, ma ovviamente si scontrano con una realtà molto dura, molto, molto forte. Questo caos, diciamo così, programmatico che loro hanno iscritto in loro li porta ad essere sempre contraddittori, e la storia li porterà poi ad una conclusione anche abbastanza tragica. Su questo poi ho lavorato partendo formalmente da alcune cose sviluppate già in Candide e portandole avanti in modo più strutturato, più evoluto. Secondo me è uno spettacolo abbastanza complesso, dura quasi 2 ore e insomma porta in sé un bel po' di cose. C'è questa figura di questo barbone che, diciamo così, drammaturgicamente mi aiuta a portare dentro una certa tematica, quello più, a livello più teorico, più filosofico, anche più ridondante, che è quello appunto dello scontro degli immaginari. Quest'idea era di portare dentro tutta una serie anche di costrutti teorici che vengono da testi di intellettuali che hanno scritto su questo tema, teorie su questo tema, ma portarle teatralmente, recitarle non funzionava, e quindi ho pensato che attraverso una figura che poteva essere una specie di vate, un folle, un profeta, attraverso delle canzoni di strada sconclusionate, e in realtà poi ci tiene sempre legati al tema di fondo, e le parole suonano un po' come un monito, ma nello stesso tempo sono anche ridicole, sono le parole di un pazzo, quindi le si ascolta come si ascoltano le parole di un pazzo. Queste canzoni le ho scritte anche queste con Alberto Fiori. Alberto ha scritto la musica e su delle mie suggestioni, e io mi sono occupato principalmente dei testi, delle parole, però non sono eseguite come nel Candide dal vivo, sono cantate dal vivo, ma la musica è elaborata precedentemente, mandata come una base. Questo barbone porta con sé un radioregistratore nel quale infila le sue cassette e fa una specie di suo karaoke folle. C'è un box, c'è una stanza che è un box, è uno scatolone fatto di cartone, quindi materiali che c'erano in Candide ritornano in forma diversa. C'è questa grande stanza tutta fatta di cartone, e dentro la quale loro ricostruiscono un ambiente che produce il loro immaginario. In sostanza è la costruzione di una casa che gli possa corrispondere. L'idea è quella di costruirsi un luogo di appartenenza. Poi ci saranno una serie di avvenimenti che li derubano di questa proprietà immaginifica, e questo li porterà appunto a questo finale disperato. C'è poi un'ultima canzone alla fine che cantano questi ragazzotti tutti assieme, che ha un inizio appunto che sottolinea cioè il disorientamento totale nel quale vivono, che dimostra che i tentativi di fare altro vengono sempre vanificati, ma poi infine poi c'è come partire, andarsene via e dire andiamo a cercare qualcosa d'altro, continuiamo a cercare ma lasciateci andare, che noi vogliamo un altro mondo, ecco, vogliamo qualcosa di diverso da questo. Quindi una speranza c'è, ecco, ma proprio in coda.
Chiara Guidi per la Societas Raffaello Sanzio.
Questo spettacolo nasce dal mio desiderio di fare un'animazione, un disegno animato, ed è un pensiero che ho avuto 2 anni fa, perché per fare un disegno animato occorre la produzione reale, manuale, di tantissimi disegni, soprattutto se l'animazione dura 45 minuti, appunto come questo lavoro. Per 3 anni ho accompagnato il disegno di 3 disegnatori che ho scelto non tanto per le loro capacità, per quanto il loro tratto poteva in qualche modo sedurmi. E infatti mi ha sedotto il tratto più piccolo del loro disegno, non la logica o la narrazione che le storie che mi facevano vedere mi proponevano. Ho scelto 3 disegnatori, io che non so disegnare, ho incominciato a tessere un'animazione senza una storia. Il desiderio era quello di scoprire una storia nascosta dentro il furore di un tratto, per cui ho messo in atto in 3 anni un procedimento a ritroso. L'autorità del testo, che è la prima cosa che solitamente detta legge, no? E in un certo senso nella produzione di un lavoro con un tema, e in realtà è affiorato solo alla fine, e il titolo è arrivato prima del testo stesso, perché il titolo in un certo senso è già una storia, cioè se io leggo quel titolo posso già immaginarmi un'idea di storia. In realtà è semplicemente un punto di contatto con un momento dell'animazione che si sviluppa sia sul piano video ma anche sul piano teatrale. Infatti la grande scommessa era questa: fare un'animazione, un disegno animato, un cartone animato, proprio con disegni sedimentati uno dopo l'altro, senza avere una storia, e parallelamente mettere in crisi questo disegno con un altro disegno che era una partitura di presenza, di voci che potevano in qualche modo avere una relazione con l'animazione, ma di fatto avere anche una relazione molto forte delle voci tra di loro. E quindi questa bidimensionalità dello schermo che andava a toccare una tridimensionalità della presenza e viceversa. Quindi è un campo magnetico lo spettacolo, un campo di forze che è possibile solo sentire, abbandonarsi a un sentire, e quindi non c'è una logica da seguire, non c'è una trama da seguire, ma tutto questo è molto vicino all'andamento musicale. Siamo al solito problema del sentire tipico della musica, che è un'arte manifestativa e non rappresentativa, quindi è possibile sentire una storia nascosta dentro ad un suono. E forse un altro paradigma è la capacità di lettura di questo spettacolo, e la capacità che ha un musicista di leggere, di sentire, ecco, più che leggere, di sentire la musica dietro la lettura delle note musicali su un pentagramma, che è una cosa fantastica. Io che non sono musicista mi chiedo come faccia un musicista a sentire la musica quando vede quelle notazioni su un pentagramma. E questo è lo spettacolo: poter sentire, leggere attraverso una lettura visiva di immagini che si susseguono sia sulla bidimensionalità del video che sulla tridimensionalità della scena, poter sentire che c'è una storia che a sua volta mi torna a sedurre, torna a prendermi e a parlarmi, anche se di fatto una storia non c'è. Però questa è anche un'altra questione legata alla voce: ogni voce racchiude una storia, ogni voce ha una storia ancor prima del testo che va a pronunciare. Questa produzione è stata accompagnata da una serie di laboratori con giovani attori o cantanti o anche musicisti che mi hanno accompagnato nella ricerca appunto di una storia nella voce. Cioè, io ho cercato delle voci in questi laboratori e 3 di esse sono entrate a far parte dello spettacolo. Hanno una relazione fortissima con il furore del tratto di questi 3 disegnatori che mi hanno sedotto all'inizio. Quindi mi sono abbandonata a un sentire ancor prima di avere una logica del sentire. Mi sono accorta che poi alla fine il montaggio di questi disegni non fanno altro che inseguire una struttura la più universale possibile, che è la struttura letteraria del racconto fiabesco. La prima storia che è nata di fronte a questi 3 disegnatori che ho scelto è stata basica, cioè veramente elementare, come dire: la prima storia è su e giù, dal su vado giù. Questa è stata la prima storia che ho messo in campo, e ho fatto disegnare a questi 3 disegnatori una cosa in questa linea, cioè una vecchia che scavava un buco, e sono partita di lì, da questa unità minima, che è il verbo poi alla fine, che è l'unità minima del discorso.